Alessandro Rimbaldi, Radio Cinema, siamo all'inaugurazione del Guerra e Pace Film Fest, siamo con Folco Quilici che stasera presenta il suo documentario, il suo film documentario L'ultimo volo, e le chiederei innanzitutto di parlarci di questo film su Balbo, sulla morte di Balbo, vero?
Intanto non è un documentario, perché la parola documentario è una parola che fa molto fraintendere. È un film realizzato con tutto materiale girato a suo tempo e altro materiale girato adesso, e quindi è sempre un film che documenta. Però la parola documentario la gente fa giustamente, a me per primo dà un senso fortemente di noia, io spero che non sia questo. E L'ultimo volo nasce da un libro che io ho fatto 10 anni fa e che continua a vendersi, il cui tema centrale è un finto mistero e un vero mistero. Cioè, il finto mistero è il chiedersi chi avesse mai all'inizio della guerra abbattuto l'aereo di Italo Balbo. Fu un caso molto clamoroso, la guerra era appena cominciata, Balbo era estremamente popolare non solamente in Italia ma in Europa, ma soprattutto in America, fece un'enorme impressione, e la voce che si diffuse fu che non si fosse trattato di un incidente, ma della volontà, chi diceva di Mussolini, chi diceva della Marina, insomma venivano le voci che questo incidente fosse dovuto a una volontà di farlo fuori, perché Balbo non era più in armonia con Mussolini, anzi non voleva che si facesse quella guerra, era in buoni rapporti, in ottimi rapporti col mondo anglosassone, pessimi rapporti con il nazismo e con Hitler, e quindi non voleva l'alleanza con la Germania. In realtà io, basandomi prima per il libro e poi adesso, come lei vedrà con il film, sul diario di mio padre era stato chiamato da Balbo in Africa perché gli fosse vicino, erano molto amici da tanti anni, e gli fosse vicino per scrivere, vorrei dire minuto per minuto, quasi certamente giorno per giorno, per scrivere cosa stava accadendo, perché Balbo voleva che fosse tutto documentato, anche tra lo stato di enorme impreparazione di questa guerra. E da questo diario e da altre indicazioni che io ho avuto lavorando intorno a questo problema, mi è sembrato che invece la verità sia stata diversa. Cioè, Balbo fu purtroppo abbattuto effettivamente per un incidente, poi nel film si spiega anche molto chiaramente, e anche c'è la varie testimonianze che ho raccolto. E la seconda cosa, l'aver tanto discusso, l'aver tanto indagato su chi fosse il responsabile di questo incidente, se era o non era un attentato, se era o non era una volontà di far fuori Balbo, si è dimenticato il punto interrogativo più importante: ma dove andava Balbo quel giorno? Perché era lì? Ma soprattutto perché andava in un punto sulla linea del fuoco dove lui stesso aveva proibito che alla sera ci si andasse, perché la preponderanza degli inglesi era massima. Da questo, unendo al fatto che furono impiegati vari sistemi di propaganda verso il popolo egiziano, che era insofferente della dominazione inglese, e quindi di spingere gli egiziani a una rivolta contro gli inglesi, molto probabilmente Balbo aveva, in quel punto del deserto dove doveva arrivare, doveva avere un incontro con questi che si chiamavano i giovani colonnelli, che poi sono quelli che con Nasser pochi anni dopo hanno fatto veramente la rivolta, per cercare di averli dalla loro parte. Quindi il film vuole raccontare, attraverso questo che io ho detto un po' male, un po' sommariamente, ma insomma, questa tortuosa ricerca molto approfondita per 10 anni, fatta attraverso il libro, è un omaggio non solo a Balbo ma anche a mio padre, che ha perso la vita in quello stesso aereo e che scriveva questo diario molto importante. E lì si innesta, che poi è il finale del film, un giallo nel giallo, perché nelle ultime pagine del diario, dove forse mio padre avrebbe accennato con precisione a quello che stava accadendo, queste pagine, la sera in cui l'aereo cadde, sparirono dal tavolo dove mio padre lavorava. quindi chi le avesse prese e perché, che cosa c'era scritto, resta un mistero.
Quindi c'è, direi, in qualche modo, oltre al consueto racconto, diciamo, storico, c'è anche un forte elemento, fortissimo, dell'elemento biografico.
Comunque narrativo, vede che, insomma, quando ho protestato per la parola documentario avevo ragione.
Ok, il materiale comunque d'archivio che lei ha usato nel film viene da, credo, dall'Istituto Luce.
In parte dall'Istituto Luce, in parte da archivi egiziani, in parte anche dall'archivio mio personale, di famiglia, molte, molte cose.
Le chiederei, a proposito di questo, un discorso che è relativo anche a questi ultimi giorni, questi ultimi mesi, cioè la possibilità che Cinecittà Luce venga smantellato, cioè un po' questo rischio, pare.
Non lo so, io non lavoro a Luce, non, da quando ho finito il film non ci sono più andato, non li conosco, ci ho lavorato e spero di lavorarci ancora da tantissimi anni, da quando ho fatto la scuola di cinema, il primo contatto mi ricordo che fu proprio con l'Istituto Luce, quindi parliamo del 40, del 50-51. Cosa succede nel futuro? Su tutto quello che accade in Italia è molto difficile fare delle previsioni. Da quello che io so, secondo l'impegno che avrebbe preso il Ministero della Cultura, l'Istituto Luce dovrebbe più limitarsi proprio al suo compito di archivio e di ricerca storica, e non disperdersi, come è successo poi nel passato, con film che non ha visto nessuno, che sono costati molti soldi, che sono rimasti in un cassetto, un po' come i film che fa la Rai Cinema, che 8 su 10 non si vedono mai, ma neanche in Rai, quindi non si capisce perché li fanno. E quindi credo che ci sia stato un doveroso richiamo all'Istituto Luce a restare nei suoi confini, che non sono piccoli, sono enormi, sconfinati e molto importanti. Non è la riduzione, e anzi un sottolineare la sua importanza, come sono degli istituti analoghi nel mondo, che non hanno bisogno di fare altro di quello che essere degli archivi di cinema, e quindi potenziarlo di più, fare in maniera di più facilmente materiale possa distribuito, venduto, comprato. Tutto il resto io non lo so, non sono io credo che sia una maniera invece molto interessante di potenziare in Luce questo.
Chiuderei con, ritornando direi al tema del festival in cui ci troviamo, cioè il guerra e pace, le guerre che sono ancora in corso, dall'Afghanistan adesso anche alla Libia, e le chiederei qual è la sua posizione su queste missioni internazionali in cui intervengono anche i militari italiani, i nostri militari.
Ma la maggioranza sono missioni sacrosante da guardare con molto rispetto, perché effettivamente la guerra ai talebani o la difesa della frontiera degli scontri tra Israele e Libano sono posizioni molto importanti. Questa della Libia è una situazione nella quale tutti si sono, secondo me, molto confusi e anche malamente, e credo che se tutti potessero fare 8, 10 o 20 passi indietro li farebbero subito, anche perché in un momento di spaventosa crisi economica italiana, ma non dimentichiamo quella americana che è ancora più impressionante di quella italiana, tutto questo sembra essere stato fatto un po' invece per favorire la battaglia elettorale del presidente francese. Non lo so, io non sono un politologo, perlomeno se lo sono per me sto zitto. Certamente voglio dire, ho il massimo rispetto per le missioni che hanno tentato, dove sono riuscite, dove sono meno riuscite. Comunque in Iraq tutta l'operazione in qualche misura è riuscita, perché l'Iraq non è più certamente quello di Saddam Hussein. L'Afghanistan no, non lo so, non c'è riuscito mai nessuno dal 700 in avanti, da quanto sappiamo noi, ma forse anche prima. C'è da fare un augurio, mantenendo il massimo rispetto per chi in totale buona fede e con tanta passione fa il suo dovere da quelle parti. Non credo che sia una cosa molto allegra, ecco.
Certo, grazie mille e buona serata.
Grazie altrettanto e auguri per questa rete, mi sembra molto importante che ci sia. In bocca al lupo.
Radiocinema.it